Buongiorno a tutti, apriamo la seduta della Commissione. Sono presenti i consiglieri Schifano, Lipara, Arcaini, Zanardi, Giovetti, Chiappani, Fanti, in sostituzione del consigliere Carpani, Amore, il vice sindaco Ruggeri e il sottoscritto Canale. Andiamo alla lettura e approvazione del verbale delle sedute dell'8 luglio e del 20 settembre. Andiamo in votazione sull'8 luglio, favorevoli? La rimandiamo alla prossima seduta. Votiamo invece per il verbale del 20 settembre. Favorevoli? Passa anche il verbale invece del 20 settembre e votazione anche del consigliere Bonali che è appena arrivato. Passiamo al punto numero 2. Passiamo al punto numero 2, modifica dello statuto dell'Associazione Cremonese Studi Universitari. Passo la parola al vice sindaco. Prego.
Buonasera a tutti e grazie Presidente. Allora, l'oggetto all'ordine del giorno riguarda la modifica. Poi entrerò ovviamente nel merito delle motivazioni dello statuto di ACSU, Associazione Studi Cremonese Studi Universitari. Associazione che, come noto, venne fondata nel 2002 a supporto della sede del Politecnico, ora diventata Polo Territoriale Cremonese. Attualmente, con presenza di corsi di laurea in informatica, in ingegneria gestionale e poi recentissime triennali, informatica e ingegneria gestionale triennali e recentissimamente anche del secondo anno di corso della laurea magistrale in fisica acustica, che unisce appunto l'innovazione tecnologica allo studio del suono e quindi si collega a una filiera particolarmente interessante e legata alla vocazione territoriale che va appunto dalla musica, suono, liuteria, artigianato liutario, che è uno degli elementi e delle traiettorie di sviluppo nel nostro territorio. Quindi una presenza importante, quella del Polo Territoriale di Cremona del Politecnico di Milano, tanto più se si considera il legame anche con il polo tecnologico che costituisce uno degli elementi certamente più interessanti e innovativi di sviluppo e che ha strette relazioni con il Politecnico. Tutto ciò premesso, ritorno all'AXU. Allora, AXU nasce nel 2002 a supporto appunto della sede cremonese del Politecnico e sostanzialmente da chi sono i soci di questa associazione? Sono le istituzioni pubbliche e soggetti privati. Istituzioni pubbliche in testa Camera di Commercio, Provincia, Comune e poi a seguire Confindustria, Fondazione Arvedi Buschini, La Libera, la Banca Popolare e i Comizi Agrari di Cremona e basta sostanzialmente. Si sviluppa una attività principalmente rivolta a valorizzare la presenza del Politecnico a Cremona e non solo come supporto alla didattica, ma anche come elemento di valorizzazione degli aspetti legati alla ricerca e al legame con il territorio. Viene definita una convenzione che man mano rinnovata è tuttora vigente, no, nel senso che biennale man mano viene rinnovata e adesso quella attuale scadrà alla fine di quest'anno, nel dicembre 2016, tra AXU e Politecnico. Questa insomma la situazione che praticamente ereditiamo e che si è portata avanti fino ad oggi. Oggi cosa succede? Succede che per le note vicende di ridefinizione, cambiamento istituzionale, sia Camera di Commercio che Provincia si sottraggono dal supporto, dal sostegno all'università, così come sta avvenendo per altre situazioni, per altri enti. E in buona sostanza, tra i soggetti pubblici, il Comune di Cremona resta l'unico soggetto che sostiene, dal punto di vista perlomeno del contributo economico, l'università. E resta nell'AXU, anche perché AXU è un'associazione che tiene in sé anche appunto i soggetti privati che ricordavo prima. Quindi un impegno e uno sforzo importante che chiede evidentemente poi di essere conosciuto e valorizzato, perché anche in termini economici è uno sforzo significativo. Dal momento che nessuna istituzione pubblica brilla per disponibilità di risorse, ma voglio dire anche le amministrazioni comunali, non solo la nostra, ma in genere fanno molta fatica a mantenere gli equilibri di bilancio, come è noto. Quindi uno sforzo importante che, come abbiamo sempre detto, non deve limitarsi a supportare l'attività didattica, ma deve essere anche una occasione, un'opportunità, ma questo tutti insieme evidentemente, per rilanciare e per attrarre magari altre risorse sia private che pubbliche rispetto magari a opportunità, a bandi e a progettualità che possono ulteriormente rendere importante e significativa la presenza dell'università e di certe facoltà, come quelle che sono presenti sul territorio di Cremona, che hanno un senso, tra l'altro, non in, diciamo rispetto a una presenza generale generica, ma perché hanno un senso in quanto legati a realtà produttive, imprenditoriali e a filiere produttive che in qualche misura rendono il fatto di essere a Cremona particolarmente interessante. Penso alla presenza dell'Università Cattolica per quanto riguarda, ad esempio, tutta la filiera dell'agroalimentare e penso appunto a, al Politecnico anche rispetto alle vocazioni produttive del territorio e alle scommesse sulle innovazioni che stanno venendo avanti. Quindi, perché dobbiamo variare lo statuto? A parte alcune modifiche, ce l'avrete visto, insomma, abbastanza così opportune di aggiustamento, di poco significative, ma insomma, che probabilmente andavano fatte. Diciamo, gli elementi fondamentali sono due. E il fatto che per statuto la sede dell'ACSU fosse fissata presso Camera di Commercio si ritira e quindi evidentemente resta l'unico socio pubblico maggior col sostenitore il Comune, la sede a questo punto viene va da sé che viene fissata presso il Comune e quindi questa, come avrete visto, è la prima variazione. Poi nessuna variazione, se volete lo scorriamo velocemente, ma voi l'avrete già visto, insomma. Quindi non ci sono variazioni sostanziali se non quelle, vediamo all'articolo 5 che resta quasi esclusivamente immutato. L'unica variazione è quella che riguarda le devoluzioni provenienti dalle quote di iscrizione degli studenti, perché non passa più da ACSU nessuna devoluzione delle quote degli studenti. Quindi questo è stato tolto. L'altra cosa significativa è che viene tolto il collegio dei revisori, perché per un'associazione di questa entità basta un revisore e quindi abbiamo il revisore unico, nell'altra sostituzione che significa anche un piccolo risparmio. E poi alcune, ecco, sulle convocazioni dell'assemblea c'è un minimo di modernizzazione, non solo la lettera raccomandata, ma anche la mail, che prima non veniva contemplata, c'era un riferimento molto generale, generico, adesso viene specificata. E ecco, 7 membri, anziché, perché lo statuto prevedeva da 7 a 11, quindi 7 membri che corrispondono a quelli che sono, diciamo, i soci fondatori. Quindi il direttivo più o meno corrisponde alla rappresentanza di coloro che contribuiscono all'ACSU. E, il presidente del consiglio direttivo è anche il presidente dell'assemblea, perché oltre ovviamente non è, l'associazione non è chiusa perché è aperta, perché se si fanno avanti altri soci l'assemblea ovviamente è assolutamente aperta al contributo anche di altri soggetti esterni, anzi sono ben gradite ulteriori sponsorizzazioni o disponibilità da parte di soggetti privati o del privato sociale o di chiunque voglia sostenere l'università. Però si ritiene che 7 membri siano più che sufficienti per un'associazione di questo tipo. E quindi va da sé che il presidente a questo punto sarà da scegliere fra il Comune di Cremona ha 2 rappresentanti e quindi tra i rappresentanti designati, nominati dal Comune di Cremona, anziché per statuto, come era prima, il presidente di Camera di Commercio. La formulazione che trovate nello statuto non preferisce evitare che per statuto sia il sindaco del comune di Cremona, come prima era il presidente della Camera di Commercio per statuto presidente, perché non è detto che il sindaco abbia disponibilità o scelga di assumere la presidenza dell'Axul. L'importante è che sia scelto il presidente tra i due rappresentanti del comune di Cremona. Quindi le variazioni, se poi le avrete viste, sono sostanzialmente per consentire all'associazione, dal momento che purtroppo escono due soci pubblici importanti, comunque di proseguire nella propria mission, nella propria attività. Vi riferivo prima che esiste una convenzione. Allora, il contributo del Comune di Cremona è di 70.080 euro, e questo è diciamo quello che abbiamo confermato, ed è tale da un po' di anni, da qualche anno, di più crediamo di non poter fare. A seguire, il contributo più significativo è quello di Confindustria di 25.000 euro, grosso modo, e poi seguono gli altri soci tutti a 10.300. Perché 10.300? Perché la quota che consente di essere socio fondatore. Quindi il tutto, un contributo di circa 126.000 euro, e per convenzione tra Axo e Politecnico 120.000 sono il contributo fissato dall'attuale convenzione che va al Politecnico. Quindi in buona sostanza le entrate contributo dei soci vanno a sostenere, attraverso questo passaggio, l'attività del Politecnico. Allora, il Politecnico, sede di Cremona, polo territoriale di Cremona, ovviamente è totalmente autonomo dal punto di vista della gestione delle attività didattiche, delle attività di ricerca, quindi provvede a tutte le necessità e a tutte le spese di funzionamento. Questo è un contributo a supporto anche delle attività di ricerca laboratoriali e, come dicevo prima, un indirizzo che possiamo e dobbiamo dare noi è anche quello che questo contributo possa poi essere volano di altre risorse, possibilmente. Comunque la convenzione scadrà a dicembre, quindi magari qualche riflessione e anche una restituzione in commissione vorrei farla. Per il momento si tratta di un doveroso aggiornamento dello statuto dell'associazione, appunto per le ragioni che prima rappresentavo. Ecco, io.
Grazie Vice Sindaco, segnalo l'entrata anche della dottoressa Toninelli e della dottoressa Pesaro. Direi che a questo punto apriamo le domande. Consigliere Zanardi.
Scusami, qui non c'è nessuna espressione di parere, solo una presentazione della situazione, o c'è espressione di parere qua? No, perché non ho ordine del giorno. Quindi si va a... fermo restando che mi sembra che sia una cosa per cui ci sia poco da fare a livello politico, nel senso che... No, volevo capire quante donazioni in meno ci sono in funzione delle uscite degli enti che sono usciti. Come hai detto che prendiamo 126.000, quello che viene dato all'Axo, fra comune, industriali, eccetera. Quella quota invece che non c'è più in funzione dell'uscita dei due enti, quanto è?
Sinceramente, esattamente non sono al corrente, perché nel momento in cui sono subentrati, nel 2015, la provincia, già dal 2015 provincia e Camera di Commercio sono usciti, però Camera di Commercio era il principale socio sostenitore, quindi versava sicuramente più di 70.000 euro, e anche la provincia...
Noi inizialmente poi ne versavamo 100, poi era stato ridotto, quindi di più.
Sì, erano soci sostenitori, la provincia probabilmente versava quanto il comune, comunque casomai mi accerterò, ma Camera di Commercio di più.
Sì, no, la mia domanda era quindi mi sembra che il 50% venga a mancare a naso, più o meno, mi sembra una quota sostanziale. Quindi la parte che va al Politecnico è comunque coperta da noi per convenzione, quindi non deve essere abbassata, la copriamo comunque. E quella quota che manca a cosa serviva che adesso non servirà più? Cioè, chi è che ha il buco di bilancio al contrario, dato che non entra più quella quota? Il Politecnico no, perché i 120.000 li copriamo lo stesso. Ma la quota che manca... A chi non va più?
Probabilmente rispetto allora ad altre attività che comunque valorizzavano il Politecnico, perché sì, sempre lì la finalizzazione era quella. Tra l'altro il Politecnico, come il polo territoriale di Cremona, ha incomodato d'uso gratuito la sede, che era, come sapete, di proprietà comune provincia, e che all'epoca venne girata alla Fondazione Politecnico, di cui tra l'altro l'amministrazione comunale è socio fondatore, che a sua volta l'ha girata in comodato d'uso gratuito al Politecnico. Quindi dal punto di vista del territorio, un conferimento importante anche dal punto di vista patrimoniale. Sicuramente i maggiori contributi potevano sviluppare ulteriori attività che non andavano semplicemente a copertura con i 120.000 euro dell'attività didattica e di funzionamento, ma potevano andare a finanziare ulteriori attività di ricerca, progetti di ricerca. Ricordo la fabbrica della bioenergia e altre attività laboratoriali che potevano essere supportate con un contributo maggiore, che adesso viene meno.
Altri interventi?
Semplicemente, quando sento gli interventi della Camera di Commercio che è venuta meno, ho in mente tutte le discussioni per Expo, tutti i soldi collegati Camera di Commercio e, come si dice, università, erano tanti soldi, mi piacerebbe sapere che progetti ci sono stati su quello, perché mi sembrava che ci fosse stato il coinvolgimento Camera di Commercio, Università. Cioè, era solo una curiosità mia, perché quando si parla di progetti, lì so che ci sono stati dei pacchetti presentati, so che non hanno avuto un gran successo, però so che sono stati tirati fuori dei soldi. Quindi avere anche un report di questi risultati, perché ad oggi... A me non risulta di aver letto quei soldi lì sono serviti a questo, perché su quello dell'intervento del Comune, su questo non ci piove. Però mi piacerebbe sapere che attività sono state fatte, quali sono stati i risultati, visto che lì ci sono state, indipendentemente dalle amministrazioni, tante polemiche. Si diceva anche questo è il futuro, vediamo le progettualità, il territorio, cultura, tutte queste robe lì. I soldi mi sembra fossero decine di migliaia di euro, se non ricordo male, però capire a cosa sono serviti, visto che i partner gira e rigira sono sempre gli stessi su questa partita.
Grazie consigliere Amore. Ci sono altri interventi? Prego vice sindaco.
Ma probabilmente il consigliere Amore si riferisce al progetto che nella passata amministrazione è stato presentato in occasione di Expo, questo vero? In particolare, che era esatto, per cui si era costituita, era la vostra amministrazione, si era costituita una ATS sostenuta da soggetti, oltre che da Camera di Commercio, dal Comune di Cremona, dalla provincia e che aveva come obiettivo quello di creare una scuola di alta formazione per manager nella filiera agroalimentare che vedesse a Cremona un centro internazionale di alta specializzazione per aggiornamento di ecco. Quindi su questa, diciamo, su questa progettualità si sono realizzate, cioè si è realizzato il progetto, quindi la proposta si è trasformata in una situazione operativa. Possiamo restituire i numeri, non mi pare che ci siano numeri straordinari, questo è un elemento di criticità sicuramente, perché rispetto alle aspettative diciamo i ritorni non sono stati così straordinari, ma è comunque un progetto realizzato. Può essere interessante, sicuramente ci documentiamo e restituiamo quali che sono gli esiti, perché è comunque in corso, quindi si tratta di, è interessante verificarlo dal momento che era stato l'unico progetto del territorio con riferimento a Expo. Ci si aspettava un ritorno. Io ricordo che uno degli obiettivi era quello di non fare tanto o esclusivamente un percorso finalizzato al momento, ma di avere un ritorno poi in termini di attrattività anche del territorio rispetto a questo discorso dell'alta formazione nella filiera agroalimentare. Penso che sia un elemento sicuramente ancora valido da riprendere, e si rifà un po' anche all'altro oggetto all'ordine del giorno che abbiamo portato. Sicuramente e giustamente sono percorsi da verificare, per cui mi impegno a portare magari una verifica, un ritorno.
Grazie Vice Sindaco. Se non c'è nessun altro intervento, la metterei ai voti. Favorevoli? Ok, quindi non ha votato favorevole, quindi passa all'unanimità. Grazie. Passiamo al punto numero 3. Informativa circa il protocollo d'intesa da stipularsi tra il Comune di Cremona, l'Università Cattolica del Sacro Cuore, l'azienda speciale Cereforma e l'Istituto di Istruzione Superiore Einaudi e Stanga, al fine di promuovere e sostenere un'azione congiunta di marketing territoriale in collaborazione con le aziende locali del settore agroalimentare. Passo la parola al Vice Sindaco Ruggeri.
Sì, questo schema di protocollo l'ho portato ed era allegato agli atti come informativa, ma perché penso che possa essere interessante per i consiglieri della commissione, in quanto diciamo è un contenitore, è una cornice che noi ci auguriamo, e anzi lavoreremo per questo, può essere suscettibile di sviluppi che a nostro parere sono opportuni e interessanti. Quindi se l'avete letto è sostanzialmente una proposta di collaborazione che vede al centro il tema della formazione proprio come cerniera tra realtà produttive e vocazione produttiva del territorio, con particolare riguardo alla filiera dell'agroalimentare e del dolciario in particolare, che come sappiamo vede nel territorio cremonese una presenza molto numerosa di aziende grandi, piccole e medie, tant'è che uno degli elementi, delle linee di sviluppo su cui intendiamo lavorare è proprio quella di cercare di stimolare e di fare regia e di supportare la costituzione di un polo del dolciario, un po' come sul modello del polo della cosmesi che è stato realizzato a Crema e che dà degli ottimi risultati. Quindi questo naturalmente non dipende dall'amministrazione comunale, però l'amministrazione comunale insieme ad altri soggetti può dare una mano, può dare un contributo per stimolare certi processi. Detto ciò, ovviamente non è solo il dolciario, è anche la vocazione agricola, è anche il lattiero caseario, sono anche le caratteristiche della nostra realtà produttiva che ci fanno dire, ritorno al discorso che facevo prima, che la presenza di determinate facoltà, ad esempio la presenza dell'Università Cremona, ha senso in particolare se viene a formare degli studenti che trovano a Cremona qualcosa di particolare, di specifico. In questo caso il discorso appunto della filiera agroalimentare, quindi l'Università Cattolica con i corsi e anche i laboratori di ricerca che sono presenti a Cremona diventa un riferimento, un elemento significativo e importante. Allora ci siamo chiesti, ma la formazione e il mondo della formazione complessivamente come, in un'ottica di avvicinamento tra mondo della scuola e della formazione e mondo del lavoro, può contribuire a rendere attrattivo, ulteriormente attrattivo questo territorio e quindi essere un momento interessante e significativo di sviluppo possibile delle vocazioni territoriali e dell'economia locale. Il nostro punto di partenza quindi è stato quello di capire se c'era la volontà da parte di alcuni istituti di istruzione secondaria di secondo grado e dell'università di collaborare per capire come la formazione poteva intercettare domande, bisogni, come poteva maggiormente collegarsi con il mondo del lavoro e con questa realtà in particolare e che tipo di progettualità di collaborazioni potevano essere avviate. Quindi il protocollo è una manifestazione di andare in questa direzione, non si traduce, non vede ancora una operatività e dei progetti concreti, ma l'intenzione e la volontà di mettersi attorno a un tavolo e di cercare di capire come queste collaborazioni possono essere attivate. Tenete anche conto che siccome, come noto, tutti gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado dovranno avere momenti di alternanza scuola-lavoro, anche questo tema può essere interessante, così come il discorso dell'orientamento, che è un discorso fondamentale e che stiamo proponendo come anche qui come elemento centrale, che non significa semplicemente consiglio orientativo, ma che riguarda delle azioni che vanno a prefigurare degli approfondimenti anche relativamente alla conoscenza sia della realtà scolastica che del mondo produttivo, dicevo, anche tutto il tema dell'orientamento si inserisce perfettamente in un contesto come questo. Ovviamente c'è la disponibilità dei soggetti che avete trovato elencati, cioè dell'Università Cattolica, dell'azienda speciale CR Forma, dell'Einaudi e dello Stanga, che sono legati evidentemente da proiezione e da elementi che riguardano la formazione, anche se ovviamente con specializzazioni e livelli diversi. Comunque sono coinvolti nella filiera agroalimentare. Un altro aspetto che ci sembra particolarmente interessante è legato alla possibilità, anche in relazione all'attivazione del progetto Food Lab, che sapete è un progetto che ha visto il finanziamento e l'approvazione della Fondazione Cariplo sugli emblematici maggiori e che riguarda una collaborazione molto, molto concreta tra università, centro di ricerca innovativo che si creerà presso l'Università Cattolica, aziende del territorio e enti locali. Quindi il Comune di Cremona è stato fra i maggiori, diciamo, stimolatori, artefici di questa progettualità, e quindi che vede sostanzialmente presso la Cattolica l'apertura di un hub di ricerca e di servizi alle imprese, dicevo, della filiera lattiero-casearia e agroalimentare, anche in collaborazione con il CRA, che è questo istituto che segue in modo particolare approfondimenti e interventi di natura scientifica sulla filiera invece che riguarda il latte. Le carni, il dolciario. Quindi con questa rete noi siamo interessati evidentemente a coinvolgere questo tipo di istituti che hanno dato la loro disponibilità per vedere che tipo di progetti e di attività possono essere messi in campo. Ecco, io questo insomma è il senso del protocollo che sarà sottoscritto e per cui è stata data la disponibilità. Ho invitato la dottoressa Pesaro che dal punto di vista tecnico il riferimento per questo tipo di attività, che in collaborazione evidentemente con il settore delle politiche educative, che eventualmente può dare ulteriori informazioni.
Grazie Vice Sindaco. C'è qualche intervento di approfondimento, qualche domanda? Oppure se la dottoressa Pesaro vuole dire qualcosa.
Ci tenevo a sottolineare che questo protocollo si colloca nell'ambito di una serie di attività che sono quelle che stiamo cercando di mettere in campo per attivare un processo di sviluppo territoriale. E la scelta della parola attivare vuol proprio dire cercare di fare azioni concrete che riescano a costruire un'immagine del territorio reale che possa collezionare tutte quelle che sono offerte di attrattività interna ed esterna per quelle che sono lo sviluppo delle filiere produttive d'eccellenza che il territorio può offrire. Il fatto che un territorio possa disporre da una parte di attività di ricerca e di alte professionalità, ma dall'altra anche di percorsi e quindi alla fine di un patrimonio umano formato per poter assolvere quelli che sono i compiti di una filiera d'eccellenza che, come quella dell'agroalimentare, può costruire anche su una filiera di questo tipo che è una filiera che si può considerare matura, ma un sistema di attrazione forte per il territorio su le aziende che già ci sono, su tutte le aziende che possono essere collegate con queste, su una spinta di innovazione di prodotto e di processo rispetto a queste aziende, sostenuta appunto da personale formato che può portarle avanti, e un'attrazione per altre aziende che vogliano venire su questo territorio a portare investimenti sulla stessa filiera. Abbiamo visto che attraverso, diciamo, indagini speditive, ma comunque significative, che la disponibilità di competenze e personale umano formato a tutti i livelli è una delle caratteristiche che vengono richieste. E poi abbiamo poi rilevato che in effetti sul territorio le potenzialità da questo punto di vista sono moltissime. Sia le scuole che l'università lavorano già in vari modi, anche in collegamento con le aziende e anche il comune attraverso il sistema dell'orientamento. Una delle finalità che si pone anche questo protocollo è di non disperdere le energie, ma cercare di convogliarle tutte, quindi conoscere e mettere a sistema tutte quelle che sono anche attività che vengono già svolte sul territorio e mettere diciamo in relazione anche i vari livelli delle scuole che si occupano della stessa filiera.
Grazie dottoressa Pesaro, passo la parola al consigliere Lipara.
Sì, grazie anche alla dottoressa Pesaro per il chiarimento e all'assessore Ruggeri, perché questa è una cosa, adesso due parole, in realtà le merita, nel senso che tante volte ci viene richiesto, no, soprattutto all'esterno, quando poi passano le notizie, no, degli atti che approviamo, come in questo caso, no, come massimo un protocollo d'intesa, alla fine che cos'è? No? Non è niente. Questo non è assolutamente vero, nel senso che all'interno delle competenze che auspichiamo possa avere l'amministrazione comunale, è invece molto importante, soprattutto in una fase in cui viene meno il ruolo delle province, che attivavano magari tavoli rispetto anche al coinvolgimento di attori diversi per progetti che potessero avere a tema lo sviluppo del territorio, di alcune filiere all'interno del territorio, laddove latita sempre di più la regione, nel senso che poi spesso diventa un centro di smistamento di bandi di progetto, però non c'è anche una spesso manca, almeno questo lo vedo da operatori in altri settori, la volontà di dare un senso compiuto a delle linee di sviluppo e delle vere e proprie traiettorie. Cioè si aprono dei bandi spesso non troppo coerenti gli uni con gli altri, i precedenti con i successivi, e di volta in volta si distribuiscono poi anche risorse anche a enti o istituzioni o ATS che realizzano poi anche progetti di valore. Questo non significa che non ci sia un fermento nel territorio, però credo che sia molto importante il ruolo di in qualche modo sostegno, spinta, stimolo dell'amministrazione rispetto all'attivazione di questo tipo di reti, tanto più che nel settore specifico mi pare che i soggetti coinvolti anche all'interno di questa convenzione siano non solo coerenti con le linee che l'amministrazione ha presentato, ma anche poi di fatto competenti e pronti a rispondere con iniziative di valore. E questo poi ci porterebbe fuori tema, perché tra gli istituti che vanno a stipulare questa convenzione c'è lo Stanga, rispetto al quale, no, abbiamo assistito anche e stiamo assistendo tuttora delle tensioni anche di un certo tipo, e che invece credo sia a maggior ragione proprio da tutelare come realtà nella sua interezza, proprio nella filiera che rappresenta. E questo è un elemento che io non sottovaluterei e che anche in questa sede mi andava di sottolineare. Grazie.
Grazie. C'è qualche altro consigliere Amore?
Infatti, ricollegandomi semplicemente a quello che diceva il consigliere adesso, il concetto di territorio da rivedere, perché se uno mi parla di filiera, questo è Cremona. Quindi è la filiera di Cremona. Il territorio, citando anche lo Stanga, ma pensiamo anche alla zona di Casalmaggiore, questo diventerà un problema, perché se ci si vuole allargare e c'è una parte di territorio che si adesso come adesso è spezzettato, perché mi verrebbe da chiedere, Stanga comprende anche Crema qui, perché l'istituto Stanga, adesso avevo un collegio docenti due ore fa, c'era comune di Cremona, Stanga, Cremona, Pandino, e allora ad oggi la filiera dovrebbe coinvolgere anche le iniziative di Pandino e Crema, perché lo Stanga è Cremona e il mondo di Crema e di Pandino viene nell'Istituto Stanga di Via Milano, che è del Comune di Cremona. È chiaro che condivido il percorso, però lo scenario futuro dopo mi auguro che si trovino le soluzioni, però parliamo di filiere di territorio, se dovesse andare avanti quella scelta scellerata diventa una piccolissima filiera, sono 100 metri tra virgolette. Eh sì, perché dopo Casalmaggiore non lo consideriamo nemmeno, perché le loro zucche vanno avanti per i fatti loro di là. Cioè, e noi allora che filiera costruiamo? Cioè, è il Comune di Cremona. Allora, se si parla di territorio, mi auguro, perché qui, ripeto, Stanga, faccio un intervento politico, perché Pandino e non vengono contattati? Perché la presidenza, se non sbaglio, è Cremona, non è là. Quindi uno dice, tu per piacere, il tuo latte, quello che è, le tue iniziative, le fai qui, visto che la scuola ad oggi è ancora qui. Quando sarà nel 2000, mi auguro che non cambi, sarà un altro ragionamento. Questo forse poteva io, perché condivido, però è zoppo. Questa è la realtà.
Grazie, consigliere Amore. Se non c'è nessun altro intervento, passerei... Vice Sindaco, prego.
Solo sottolineare che ovvio, quando si parla di filiera, ma sempre, noi abbiamo l'occhio, lo sguardo, come dire, la vocazione al territorio che ha una dimensione perlomeno provinciale. Quindi il fatto che per il momento l'intesa venga stretta tra soggetti che hanno sede nel Comune di Cremona non significa assolutamente, perché sarebbe davvero una proposta monca, che quello che parte, che può partire, la progettualità che parte, ci auguriamo, sia confinata nell'ambito comunale. Non avrebbe senso. Ci auguriamo che invece la prospettiva vada al di là, perché dopodiché in particolare lo Stanga, ripeto, è una posizione che abbiamo già ribadito, per sua natura deve essere mantenuto unito, così a Cremona come accade in altre realtà che abbiamo appurato. Non hanno operato dimensionamenti in relazione agli ambiti proprio per preservare le caratteristiche di questi istituti. Quindi la nostra posizione su questo punto è chiara. Certo, purtroppo le logiche che vengono avanti non sempre sono logiche che tengono conto di quelli che sono gli aspetti di razionalità e di oggettività rispetto alla mission della filiera della formazione, ma a volte sono più attenti ad altri aspetti di autoreferenzialità e di interessi territoriali che si scontrano con quella che sembra essere la razionalità e la vocazione di istituti come questo.
Grazie, Vice Sindaco. Direi che passiamo al punto numero 4. Informativa circa l'approvazione da parte di Regione Lombardia del progetto presentato sull'avviso manifestazione di interesse per la realizzazione del piano misura per misura finalizzato all'inclusione degli studenti stranieri e a contrastare la dispersione scolastica con capofila dell'Istituto Superiore Toriani e la cooperativa Iride. Passo la parola al Vice Sindaco.
Sì, anche in questo caso si tratta di un'informativa, ma mi sembrava appunto anche qua interessante restituire alla Commissione un progetto, poi la dottoressa Toninelli entrerà maggiormente nel merito negli aspetti tecnici, ma che va a cogliere un altro elemento assolutamente importante e che deve essere contrastato, che è quello della dispersione scolastica e dell'evasione dell'obbligo. Un fenomeno con cui purtroppo ci troviamo anche ai giorni nostri costantemente a doverci confrontare, e quindi ogni progettualità che vada nella direzione, che tra l'altro per l'amministrazione comunale costituisce un obbligo, è ritenuta degna di attenzione e interessante. In particolare in questo caso, perché risponde a una iniziativa, un avviso pubblico di Regione Lombardia, che aveva raccolto manifestazioni di interesse da parte di reti locali per progetti che andassero incontro al contrasto della dispersione scolastica e per l'inclusione degli studenti, in particolare stranieri, perché è stato appurato, qui ci sono studi molto precisi, che l'evasione dell'obbligo in gran parte e la dispersione scolastica colpisce ragazzi di famiglie straniere, anche di seconda generazione. Quindi Regione Lombardia emana questo bando con manifestazione di interesse e abbiamo a livello locale una risposta che troviamo estremamente interessante e viva e vivace da parte di tutta una rete che va dalle cooperative, dal mondo del privato sociale, da alcune cooperative che gestiscono dopo scuola, poi tutte e cinque gli istituti comprensivi, poi istituti superiori e poi enti di formazione come il Toriani, che è il capofila, ma abbiamo anche l'Einaudi, la PC Marazzi, lo Stradivari, la Scuola Edile, CR Forma. Quindi una rete molto vasta e articolata, che vede appunto la collaborazione tra soggetti diversi e livelli di scuola diversi per attività che poi saranno sia di carattere laboratoriale, sia di recupero scolastico, sia di alfabetizzazione, sia di attività extrascolastiche, quindi una gamma completa. A questo progetto noi abbiamo dato un supporto, noi come amministrazione comunale, e quindi ci siamo messi a disposizione delle scuole e dei soggetti che erano interessati, anche perché ovviamente hanno il problema e quindi lo sentono in maniera diretta ed erano interessati a questa collaborazione, e l'esito è stato estremamente soddisfacente, tant'è che questo progetto si è classificato primo in Regione Lombardia e ha avuto un finanziamento superiore ai 94.000 euro, che era il finanziamento massimo. Quindi l'ho portato perché è un po' un modello estremamente interessante a cui abbiamo collaborato, che abbiamo sostenuto, ma che vede il protagonismo sostanzialmente del territorio e delle scuole del territorio. Quindi consideriamo questo un elemento sicuramente da seguire con interesse, anche per quanto riguarda appunto i risultati, gli obiettivi attesi e magari da verificare nel suo svolgersi. Io lascerei la parola alla dottoressa Toninelli.
Grazie Vice Sindaco. Prego dottoressa Toninelli.
Non so se avete avuto modo di leggerlo perché è molto lungo il progetto, quindi non so se avete... Però volevo darvi alcuni elementi rispetto alla costruzione di questo progetto, oltre a quello che già il Vice Sindaco diceva. Intanto il nostro ruolo, che già sempre di più si sta orientando verso azioni di supporto, quindi il problema non tanto di introiettare soldi, diciamo, come ente locale, ma quanto di portare sul sistema scolastico e dei servizi integrativi possibilità di finanziamento e quindi anche di attività.
In realtà il modello che noi abbiamo presentato e che la Regione ha premiato è un modello che noi avevamo già sperimentato e che abbiamo in corso in parte. Il resto è stato poi un mettere assieme le azioni dei servizi che già noi stiamo sostenendo. Il modello riguarda in particolare i ragazzi a rischio di dispersione scolastica, quindi italiani e stranieri, intervento sui quali noi che stiamo già attuando anche con i finanziamenti del diritto allo studio, e che riguarda questa categoria specifica, che non sono tanto i ragazzi, diciamo, che purtroppo non stanno già più frequentando la scuola, ma i ragazzi che secondo le insegnanti presentano questi rischi, per cui, per intenderci, i ragazzi che vanno a scuola saltuariamente, che spesso sono fuori dall'aula, che disturbano, che non sanno più come prendere sostanzialmente. Però abbiamo visto che in un'esperienza che avevamo fatto circa 2 anni fa attraverso anche qui un bando che eravamo riusciti ad avere dalla Regione Lombardia, che il recupero di questi ragazzi attraverso attività laboratoriali presso istituti, in quel caso la sperimentazione va riguardato la scuola edile e le Einaudi, aveva sì portato questi ragazzi, noi stiamo monitorando poi il recupero di questo gruppo di ragazzi, li aveva portati un po' una nuova motivazione. Erano per esempio la scuola edile, che aveva lavorato veramente con grande passione, perché ci vuole una grande capacità di accoglienza da parte degli istituti di cui vi parlavo, aveva riconquistato un po' al fare, al saper fare questi ragazzi, che hanno poi riportato nelle loro scuole anche dei prodotti, li avevano coinvolti in attività concrete, e quindi anche un'immagine di sé che presso i propri compagni che avevano lasciato per alcune giornate tornava assolutamente rivalutata. Allora, noi abbiamo cercato di orientare, già avevamo un po' codificato questa esperienza, quindi con un intreccio con delle insegnanti di riferimento dei 5 istituti comprensivi della città, l'individuazione attraverso schede molto pensate, riflettute, dei ragazzi che potevano essere coinvolti, che avessero queste caratteristiche. Naturalmente il progetto lo dice, in questi 2 anni abbiamo maturato anche questa esperienza, di un grosso patto che poi la scuola fa con le famiglie, perché il coinvolgimento delle famiglie in questo caso è assolutamente necessario. Inoltre bisogna identificare queste possibilità laboratoriali non tanto come un orientamento ai ragazzi, per cui chi andava a fare le dile perché volevamo che andasse a fare le dile, così come fa il grafico all'Einaudi. Non è questo l'obiettivo, così come non sarà nemmeno di questi laboratori, ma la possibilità di rivedersi attraverso un saper fare, rivedere l'immagine di sé e un pensare a proseguire le attività. Tenete presente che, questo lo diciamo nel progetto, questi sono ragazzi non solo a grave rischio di dispersione, ma probabilmente sono, e questo la letteratura lo dice, ma i dati del Ministero lo dicono, sono ragazzi che sono a rischio, i famosi NEET, quelli che vengono chiamati NEET, cioè quelli che non faranno nulla, né cercheranno un lavoro, né continueranno nell'attività scolastica, e probabilmente la strada, o insomma le occasioni, i gruppi saranno un po' i loro riferimenti. Allora, siamo partiti da questo. Questo progetto riguardava i ragazzi stranieri, per cui sarà orientato ai ragazzi stranieri e si attuerà in 2 momenti, in 2 fasi, nei prossimi mesi, ma quest'anno stiamo partendo in questi giorni con i laboratori per i ragazzi comunque che hanno queste caratteristiche, sia italiani che stranieri. Quello che abbiamo aggiunto nel progetto, la rete di cui parlava il vice sindaco, è un po' la rete dei nostri servizi e delle cooperative che stanno lavorando in città, quindi, come dire, aggiungere il fatto che questi ragazzi potessero essere seguiti anche nei doposcuola, che avessero la rete di riferimento relativa all'alfabetizzazione, che è un'attività che nel progetto abbiamo ovviamente inserito, e che potessero avere, oltre la scuola, dei momenti di rapporto e relazione col territorio e con gli altri, anche di tipo sportivo. Fra l'altro stiamo incrociando e stiamo aspettando anche l'esito, da questo punto di vista, di un altro progetto che abbiamo presentato, che ha caratteristiche analoghe e che coinvolge il mondo sportivo, comunque dare delle possibilità di recupero a loro. A noi, come diceva il vice sindaco, è parso molto interessante il fatto che effettivamente tutto il modo col quale noi ci relazioniamo, dalle scuole alle cooperative, si sia così mobilitato, perché tenete presente che il primo bando, la prima manifestazione di interesse, la Regione ci ha dato poco più di 10 giorni per presentarlo, perché così spesso sono i termini, come arriva bisogna presentarlo. E qui devo dire che l'ufficio, ma lo dico perché è proprio stato l'ufficio, alcuni colleghi che hanno lavorato fatto veramente con grande passione, ma che ha incontrato anche la passione di cooperative e operatori che stanno lavorando sul territorio. Questo mi sembra sempre un elemento di grande qualità, il fatto che ci si ritrovi poi al di là di, poi delle differenze poi di appartenenza istituzionali. Le due capofila sono l'ITIS e la cooperativa Iride, che si sono rese disponibili, perché il bando comunque prevedeva che fosse una scuola e una cooperativa, e sono quelle che sono rese disponibili. L'ITIS per noi è già capofila sulla rete di alfabetizzazione, quindi quei finanziamenti che avete, se vi ricordate, del diritto allo studio, che vanno sull'alfabetizzazione, già individuano in capofila l'ITIS, e quindi, come dire, avevamo già un terreno preparato in questo senso. Partiremo con la sperimentazione dell'ulteriore periodo di quest'anno. Già abbiamo svolto le prime riunioni, già partiranno, quest'anno sono aggiunti appunto l'APC e il CR Forma come soggetti ospitanti. L'altro elemento, poi smetto subito, l'altro elemento qualitativo che mi sembra importante è il coinvolgimento dei ragazzi come peer educator, quindi saranno i ragazzi, per dire, delle Einaudi che ospiteranno il gruppo dei ragazzi che arriverà dalle scuole medie segnalato e che starà una settimana a fare l'esperienza grafica, ma sarà accompagnato da altri ragazzi della stessa scuola, ai quali offriremo poi anche un percorso formativo, come dire, sia non solo agli insegnanti, il progetto darà questa possibilità, che è sempre bene, momenti di approfondimento, ma anche ai ragazzi, cosa vuol dire accoglienza, cosa vuol dire lavorare con altri. Nel caso dei ragazzi stranieri saranno coinvolti dei peer educator stranieri, e quindi anche qui valorizzare poi il ruolo un po' reciproco di questi ragazzi in questa fase un po' adolescenziale, che presenta sempre i suoi rischi. Questo è l'elemento in più che questo progetto riuscirà a finanziarci, e a noi pareva proprio anche questo un elemento significativo. Mi fermo qua, poi se ci sono delle domande.
Grazie, dottoressa Toninelli. Interventi? Prego, consigliere Amore.
Piacerebbe solo sapere cosa si intende per alunni stranieri, perché i numeri che vedo qui, parlo per l'APC, sono tutt'altro, perché 340 iscritti. Non sono 99 gli stranieri, ma superano il 50%. Vabbè, fa nulla. Perché se straniero si intende l'alunno che è arrivato 15 giorni fa, mi sta bene. Se l'alunno straniero, lo chiamo straniero solo perché so che viene dal Marocco, ha il colore della pelle diverso dalla mia, però ha fatto le elementari qui, mi sembra quasi discriminatorio chiamarlo straniero. Perché allora mi chiedo, se io faccio degli interventi di alfabetizzazione, ok, perché io parlo per il campionario che ho io, che è la scuola con la più alta percentuale di stranieri in proporzione, allora io dico, ci sono alcuni che sono veramente venuti da un mese, due mesi. Posso considerare stranieri che è in Italia dal 2001, dal 2003, che ha fatto tutte... Perché allora mi piacerebbe, ho visto lì il costo, nella logica dell'integrazione, dire alunni dispersione scolastica, punto. Perché di alunni che stanno arrivando, di ragazzi molto giovani che non sanno parlare l'italiano, sono pochi. Io parlo per... Però il concetto di stranieri, perché io vedo degli alunni che hanno fatto tutto il percorso scolastico in Italia... E mi dicono, io non so l'italiano. Però, vabbè, tutto il mondo delle parolacce sia per... Però è questo qui sullo straniero, che non riesco a capire cosa si intende per alunno straniero. Perché, se ripeto, è per gli ultimi arrivati, ok. Se no è discriminatorio. Cioè io non lo considero straniero un alunno che... A parte il fatto che è tutti stessi. Però non lo considero straniero quando ha già fatto tutto il percorso della scuola italiana, Perché allora questi contributi, chiudo davvero, mi piacerebbe anche vedere i risultati. Io ho sentito tante scuole, parlo sempre per quello che conosco l'APC, cioè quest'anno per esempio sono arrivati da noi tanti alunni di altre scuole che hanno fatto 2 anni da una parte, 1 anno dall'altra, 2 anni, Allora, mi chiedo, noi diventiamo, c'è la scuola che diventa ricettacolo, che prende tutti, cioè noi abbiamo delle classi che si sono raddoppiate, cioè con alunni che arrivano in terza, in quarta, in seconda da altre scuole. Mi chiedo, tutti questi percorsi, i risultati quali sono? O penso proporre anche un'altra tipologia di scuola ad alunni che hanno già assolto l'obbligo, però vengono ancora a scuola. Ha senso avere dei 17enni in prima, dei 18enni in seconda, quando gli si può proporre forse altro? Non lo so. Però mi piacerebbe capire cosa intende per stranieri, perché di stranieri, che ripeto, di alunni che sono in Italia da poco, ogni scuola non ne avrà più di 5. Parlo per quello che vedo io.
Grazie. E facciamo prima gli interventi. Consigliere Schifano.
Grazie, Presidente. No, penso che il progetto è riferito, per quanto riguarda dispersione scolastica, degli alunni stranieri che presentano appunto delle difficoltà. Quindi praticamente questo progetto ha una collocazione ben precisa, è riferita a degli alunni stranieri che presentano delle difficoltà oggettive riguardo il linguaggio, riguardo il fatto che magari poi sono destinati a non trovare nulla anche come occupazione lavorativa. E credo appunto che questo progetto, visto che sono poi tanti gli istituti comprensivi interessati, ha una giusta dimensione, una giusta collocazione, e sicuramente i risultati non tarderanno ad arrivare, perché nella mia esperienza posso dire che già fin da piccoli ci sono molti bambini con grave lacune linguistiche e di alfabetizzazione, ed è necessario alcune volte veramente iniziare da una lettura di immagini, cioè dalle cose più semplici, per fare in modo che questi bambini si sentino parte integrante di un sistema scolastico, si sentano quindi integrati nel tessuto sociale, perché sinceramente questi progetti ben vengano, perché credo che ce n'è bisogno tanto. Per quale motivo? Perché ormai non solo gli alunni stranieri, ma anche alcuni italiani hanno problemi. Sì, sì. Sì.
Scusate, chiedo gentilmente, se dovete intervenire, microfono acceso, no, perché altrimenti non viene registrata. Grazie.
È una discussione questa pacata, quindi stiamo parlando poi di argomenti.
Non metto in dubbio, però ovviamente c'è la segretaria che mi chiede di verbalizzare.
Possono interessare tutta la commissione, perché poi alla fine sono argomentazioni, queste qui, particolarmente sentite da tutti i commissari, quindi. Niente, per questo credo che appunto sono soddisfatto, appunto mi ritengo soddisfatto, e ringrazio gli uffici e tutti gli operatori che hanno lavorato a questa progettualità per aver portato queste risorse, che poi verranno appunto utilizzate e messe a disposizione delle scuole, per dare un aiuto concreto a questi ragazzi, a questi bambini che si trovano in condizione appunto di precarietà a livello linguistico, ma credo anche per una questione anche di inserimento lavorativo nel futuro e anche a livello sociale.
Grazie, consigliere. C'è qualche altro intervento? Zanardi.
Sì, grazie Presidente. No, io solo un paio di considerazioni e nel frattempo anche un paio di delucidazioni. Allora, io non ho letto tutto il bando di Regione Lombardia, né esattamente cosa il Comune vuole fare. E quindi magari dico delle cose che sono già state definite dal Vice Sindaco e dagli uffici. No, io ne faccio un discorso non tanto di straniero italiani, infatti ritengo che il problema sia percentualmente simile, più o meno, al di là dell'alfabetizzazione pura, al di là del non conoscere la lingua, facciamo finta che lo straniero residente conosca la lingua, quindi superato il primo problema di base, insomma, diamo per scontato che uno che è qua che ha fatto le scuole per 10 anni le conosca l'italiano. Io focalizzerei più il concetto su scuola dell'obbligo, tra virgolette, quindi aiutare le famiglie in difficoltà, straniero o meno, che poi percentualmente siano più le straniere in rapporto alla popolazione straniera stessa, va bene. Per quanto riguarda i figli, che quindi io parlo di elementari e medie perché sono della vecchia guardia e ancora adesso non ho capito come funziona, quindi se è lo scopo aiutare queste persone, ripeto, straniere o italiane, nel riuscire a mandare i figli a scuola, nel riuscire a fargli fare il percorso minimo accettabile dalla società di oggi, che è quello della terza media o del secondo anno delle superiori, adesso che deve essere quello, quindi oggi l'obbligo è 16, quindi è il secondo anno delle superiori, quindi ben venga qualsiasi tipo di aiuto, ripeto, indirizzato su qualsiasi ceto, nazionalità, eccetera, eccetera, perché lo scopo penso che sia quello di non lasciare nessuno indietro e questo è fondamentale. Diverso discorso dell'età, quindi ne faccio una questione di età, per chi invece a 17-18 anni si trova in prima o in seconda, eccetera, e allora, come ho già detto in questa commissione un'altra volta, parafrasando la frase di un film, La scuola del 95, c'è chi è nato per studiare, c'è chi è nato per zappare. Questo è sempre il mio concetto base che mi sostiene davanti a qualsiasi ragionamento nei confronti della scuola. Quindi se qualcuno alla fine è nato per zappare, non per studiare, non bisogna, a mio modo di vedere, forzare per forza un qualcosa che non va. Dopo sembra quasi un accanimento terapeutico. Quindi il concetto è che gli aiuti devono esserci per portare sicuramente gli alunni al minimo indispensabile, perché oggi la società in qualche modo ti accetta lavorativamente se hai un minimo di pezzo di carta e questo ci sta. Sul dopo spendere risorse o lavoro o forza lavoro, quello che volete, su chi ha una certa età in qualche modo, ripeto, magari non è proprio portato per studiare, ritengo che questa sia una scelta legittima, cioè questo è il mio modo di pensare ovviamente. Quindi se devo indirizzare risorse, lavoro, lavoro degli uffici, lavoro del sistema sociale, ho letto coinvolto la polizia locale con casi particolari che in qualche modo conosco, eccetera, allora sì, lì nel bambino piccolo sì, nel ragazzino sì, nell'adolescente insomma che non c'è niente da fare, pace, perché, ma altrimenti banalmente la famosa filiera di cui parlavamo prima, agroalimentare, non vale solo per l'ingegnere laureato e che può farti la sintesi di un amminoacido particolare per la coltura del grano, c'è anche chi deve zappare la terra nella filiera, quindi se il concetto è la filiera deve essere riempita, è normale che qualcuno debba in qualche modo zappare la terra, quindi forzare il sistema sotto la forza politicamente corretta dell'aiutiamo tutti, aiutiamo sempre, non penso che sia il caso, quindi credo che se ci sia da fare una scelta di indirizzo risorse e lavoro eccetera sia, spero, fatta su chi non ha ancora finito la scuola dell'obbligo, ecco, per il resto, ecco, no, siccome no, sono stati citati casi anche degli studi superiori, pace, voglio dire, ecco, questa è la mia opinione.
Grazie consigliere, se non c'è nessun altro intervento passo la parola al Vice Sindaco.
Sì, per ulteriori chiarimenti, allora, si parla di obbligo, quindi è molto chiara la cosa, cioè evitare la dispersione e il mancato adempimento dell'obbligo, partire prima. Fino ai 16 anni gli istituti superiori sono coinvolti per il biennio. Chiarissimo. L'altra cosa, diciamo che è stata accolta dalla rete territoriale una opportunità che viene da un bando di Regione Lombardia che utilizza risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali finalizzato a contrastare la dispersione scolastica e in particolare focalizzato sugli alunni di nazionalità non italiana. Quindi non è stata una scelta, non è stata una scelta, ma il cogliere una opportunità che riguardava un target particolare. Allora, è ovvio che tutte queste scuole, queste realtà, non si sarebbero mobilitate attorno a un progetto che poi significa investire risorse umane, eccetera, eccetera, se non ci fosse stato un bisogno. Per chi conosce un pochino il mondo della scuola, sa bene che appunto ci si mobilita e si mette a disposizione risorse e formazione del personale quando ci sono delle situazioni, quando c'è un bisogno. Allora, è chiaro che i ragazzi che sono in situazioni di difficoltà e di criticità per quanto riguarda l'assolvimento dell'obbligo scolastico non sono solo quelli stranieri, ma questo bando era rivolto a questo target. E poiché anche all'interno di questo target si registrano, e questi sono dati alla mano, che sono anche tra l'altro riportati nel progetto, delle situazioni di scarsa frequenza scolastica, saltuaria frequenza scolastica, grosse difficoltà nel rendimento, problematiche di vario tipo, in questo target di popolazione scolastica l'opportunità di avere dei finanziamenti per andare incontro a determinate esigenze, determinati bisogni, è stato quello che ha spinto a realizzare queste collaborazioni. Quindi i due riferimenti per questo specifico bando erano che i ragazzi, ripeto, fino ai 16 anni, quindi era questo il biennio della secondaria di secondo grado e la scuola media, diciamo, per usare, e la scuola media. Quindi questi sono i ragazzi, quelli della scuola media e dei primi due anni delle superiori, esatto, che oltre ad essere di nazionalità non italiana, anche se sono qua giustamente, anche se sono presenti sul territorio italiano, sono di seconda generazione, comunque di nazionalità non italiana, che però avessero caratteristiche molto specifiche, basso rendimento scolastico, ritardi, ripetenze, povertà di risorse culturali della famiglia, deprivazione economica, scoraggiamento, difficoltà di vario tipo. Esatto, quindi un target molto abbastanza, insomma, definito, ecco, a questi era rivolto, e dalla rilevazione che è stata fatta, diciamo che c'è un numero molto significativo di alunni che hanno questo tipo di caratteristiche, e per cui il progetto, diciamo, è stato mirato su questo, anche perché questo richiedeva il bando, c'erano bisogni e c'erano risorse che poi sono state messe a disposizione.
Prego, dottoressa Tognelli.
All'integrazione. Come dicevo prima, lo stiamo anche svolgendo su ragazzi italiani e lo svolgeremo anche su ragazzi italiani che vengono dalle scuole medie. Rispetto a quello che diceva il consigliere Amore sugli stranieri, è vero che tanti ragazzi sono qui da tanti anni, però c'è da domandarsi come mai, dopo tanti anni, comunque la situazione dei ragazzi stranieri di seconda, e stiamo affrontando la terza generazione, perché qui entra questo problema. E attenzione che i problemi di seconda e di terza generazione sono quelli che nelle grandi città hanno creato i problemi sociali. Non sono i ragazzini che stanno arrivando e che in questo momento, è vero, come dice il consigliere Amore, non ne arrivano pochi, ne stanno arrivando, ma pochi. Il problema è il problema identitario di chi è nato anche qua, che però non ha in questo momento, in queste fasi della vita così complicate come sono quelle dell'adolescenza, non sta vivendo certe volte, e naturalmente in situazioni di fragilità e tutto quello che si era detto prima, non, probabilmente non sta vivendo al meglio. C'è da interrogarsi come mai tanti ragazzi sono ancora orientati esclusivamente in alcune scuole. Però quello che andiamo noi a cercare adesso sono quei ragazzi con le caratteristiche, e l'elenco che faceva il vice sindaco è un elenco che gli insegnanti delle scuole medie, parlo sempre di scuole medie così ci capiamo tutti, hanno condiviso insieme per individuare quello che è il ragazzo in questo momento a rischio di dispersione. Allora la domanda che ci siamo fatti è: proviamo e possiamo recuperare questi ragazzi, fra l'altro a percorsi professionali quando parlavo della scuola edile, del CR Forma, della PC e delle Einaudi, a percorsi professionali, non a caso dicevo il saper fare, perché sono ragazzi che probabilmente hanno intelligenze pratiche, voi sapete che le intelligenze non sono una sola, ma sono diverse, e sono ragazzi da recuperare e possono essere recuperati con intelligenze, sull'intelligenza pratica. La nostra scuola media, l'impostazione della nostra scuola, non aiuta chi ha intelligenze pratiche, aiuta solitamente e sostiene prevalentemente lo studente medio, che è uno studente con intelligenze legate ad altre tipologie, e solitamente sono quelle teoriche, letterarie, matematiche, non chi ha intelligenze pratiche. Questo chi conosce un po' la scuola lo riconosce. Allora, sommare l'esperienza di questi ragazzi che hanno questo problema anche di identità nella fase adolescenziale, e che probabilmente rischiano di andare a costituire gruppi, ma questo l'abbiamo visto dappertutto, gruppi nei quali l'APC di solito è proprio la scuola in cui i professori dicono, e penso che il consigliere Moro lo sappia meglio di me, no, i ragazzi tendono a raggrupparsi ancora per etnie. Questo problema riportato fuori, riportato nelle strade, riportato nei quartieri, fa sì che comunque nati qua o non nati qua, per risolvere, adesso lo dico in maniera molto, cioè, i meccanismi sono un po' più complicati, però voglio dire, comunque per risolvere il proprio problema di identità, uno almeno lo trova nel compagno che è uguale a lui, di colore uguale a lui, con caratteristiche uguali a lui. Quindi non abbiamo, è vero che abbiamo questi ragazzini che sono qui da tanti anni, però il problema esiste ancora. Perché c'è un problema di alfabetizzazione? Certe volte perché l'esperienza scolastica purtroppo non è stata sufficiente da questo punto di vista. Come, se vi ricordate, quando abbiamo parlato del problema delle mense, vi faccio un parallelo. Quando abbiamo parlato del problema delle mense, della frequenza dei bambini, allora l'esperienza che io ho avuto nella scuola, ve la dico, nella scuola del Cambonino, della scuola Lacchini, della nostra scuola infanzia, quando i bambini piccoli, quindi nati qua, per problemi economici non hanno più potuto frequentare la mensa, io alla scuola infanzia ho avuto problemi di alfabetizzazione di bambini nati qua, e vi assicuro che i problemi di alfabetizzazione dei bambini della scuola infanzia io non ce l'ho più da 15 anni, perché ospito bambini nati qua e quindi costruiscono il proprio bagaglio linguistico qua. Perché è rinato? Perché la frequenza dei bambini alla scuola era troppo bassa rispetto al contesto familiare, e ho mandato in prima, ho mandato in prima dei bambini con delle difficoltà da questo punto di vista, e quindi dei problemi dal punto di vista degli apprendimenti. Sono bambini nati qua, bambini 3 anni, cioè non, sicuramente. Allora, per dirvi che effettivamente dobbiamo interrogarci insieme alla scuola su certe situazioni. Perché i ragazzi stranieri vanno solo alle Einaudi, vanno solo alla PC, vanno solo in alcune scuole? Non hanno tutti le stesse caratteristiche come i ragazzi italiani. Perché ci sono dei percorsi che li orientano prevalentemente in questi ambiti. Abbiamo pochissimi ragazzi che stanno facendo i licei, ma ci sono ragazzi bravissimi da questo punto di vista. Allora, c'è un sistema sociale che probabilmente su questo, però vi assicuro, la mia preoccupazione maggiore in questo momento e il problema che mi porrei sono le seconde e le terze generazioni. Questo mi sembra il problema su cui interrogarsi maggiormente. Il voler prendere, non mollare questi ragazzi definitivamente, anche ad attività pratiche, a un lavoro professionale che abbia le sue caratteristiche, le proprie dignità, è un obiettivo secondo me importante, anche per prevenire, finisco, costi successivi legati, e questo il consigliere Amore penso che lo sappia molto più di me, costi sociali, recuperi, comunità e, per non dire, disagio psichico o ordine pubblico. Non voglio dire che con questo si risolva tutto, diciamo che cerchiamo di occuparci almeno di un gruppo possibile di recupero. Questo è solo per chiarirmi, ma perché serve anche a me a chiarirmi da questo punto di vista.
Grazie dottoressa Toninelli. Consigliere Zanardi.
Sì, no, solo una breve replica, ma solo per chiarire un paio di concetti. Allora, sul discorso delle intelligenze pratiche, ovviamente io sintetizzo la frase che mi piace studiare e zappare, ma perché identifica due mondi che comunque devono convivere in una società, che sia quella di oggi o quella ottocentesca, non cambia il concetto, perché come diceva mio nonno, i muri e i muratori ci saranno sempre, al di là dell'era digitale in cui stiamo vivendo. Quindi questo concetto io lo sintetizzo in una frase che non vuole essere offensiva, ma vuole assolutamente essere, anzi, identificativa di un sistema che comunque è quello che è. No, io intendevo le età, adesso per carità, Amore ha parlato di diciottenni in prima superiore, ecco, comunque sia, credo che sia corretto, e spero che questa sia l'intenzione, di aiutare il prima possibile, onde evitare che un diciottenne sia in prima superiore, perché dal punto di vista formale deve essere aiutato, perché non ha ancora raggiunto la scuola dell'obbligo, ma dal punto di vista reale, ragazzi, se hai 18 anni sei in prima, evidentemente devi zappare, questo è sempre il solito concetto finale, quindi onde evitare questo, beh, faccio un esempio estremo, però l'ha citato Amore come reale, quindi esiste, però io non so le dinamiche, non è un trattato sociale, sono solo modi di pensare declinati in pochi concetti, in pochi minuti, però il concetto è che aiutare il prima possibile, la dottoressa Toninelli ha parlato di bambini di 3 anni in un caso particolare, cioè per quanto ho vissuto io le scuole medie degli ultimi anni in famiglia, la scuola media può essere anche già tardi per raddrizzare certe situazioni, sì, perché ho visto 16enni in prima media, che atteggiavano e facevano cose da boss in prima media con bambini appena, italiani e no, appena arrivati dalla quinta elementare che non sapevano girarsi. Quindi quello che intendo dire è che il problema c'è, ci mancherebbe, va risolto o va tentato, sicuramente è giusto impegnare risorse per tentare di risolverlo, però attenzione, la terza media, la seconda media, a mio modo di vedere, oggi per certe situazioni è già tardi, quindi se queste cose addirittura si potessero in qualche modo, coinvolgendo le famiglie, i servizi sociali, tutto quello che serve, cominciare prima, secondo me, è oggi sembra una cosa strana, però a mio modo di vedere è già tardi le scuole medie per tentare di raddrizzare alcune situazioni. Poi sul fatto che alcuni studenti di determinate etnie o di determinate culture non vadano ai licei, mi permetto, io sono figlio di immigrati meridionali, sono nipote di... cioè, succedeva negli anni 50 con gli meridionali che venivano al nord, non è niente di complicato, è ovvio che i genitori in qualche modo in prima generazione portano i figli a fargli fare più o meno quello che hanno fatto loro, questo come sintesi, ci vogliono 2, 3, 4 generazioni per far sì che ci sia un'unione di cose, penso che sia fisiologico come è successo negli anni 50 del dopoguerra quando il mio bisnonno tornato dall'America ha mandato i figli al nord, questo è il concetto, oggi lo decliniamo in un'area molto più vasta, ma non c'è niente di strano, penso che sia fisiologico culturalmente che si cominci così, probabilmente fra 20 anni avremo tanto quanto italiani stranieri al liceo scientifico, ecco, questo non lo ritengo una cosa strana, ecco, questo intendevo dire.
Grazie, consigliere Amore.
Solo un flash. Sicuramente il progetto dello sport vedo dei risultati positivi. La sfida è quante sono le percentuali delle famiglie con ragazzi minorenni che vengono a udienze. Qui posso dire anche stranieri. Per il campione che ho io non arriviamo al 10%. Allora, lavorare con i ragazzi è molto, 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 molto più facile. Li abbiamo lì. Allora, guardiamo le udienze, guardiamo le votazioni, noi abbiamo il trimestre e pensavo fosse una scelta sbagliata, invece no, perché al trimestre tu dici, ok, io ti avviso che solo dopo 3 mesi va bene che continui così, non va bene, aiutalo, cioè noi non riusciamo, do solo un caso, noi stiamo rincorrendo il numero di telefono di un papà e di una mamma, perché i figli ci danno i numeri falsi. Sono in Italia dal 2001. Allora, noi i genitori non sappiamo come contattarli. La sfida sono i genitori. A me piacerebbe dei progetti dove il bambino, tra virgolette, lo usiamo per raggiungere i genitori, perché nelle classi basse è facile. In quelle superiori è il classico parcheggio. È lì che dopo il ragazzo si sente abbandonato e i genitori non vengono quasi mai. Questo è il vero problema, secondo me, perché il ragazzo a scuola, e io insegno, ripeto, in una scuola non serve, ma noi i problemi ce li gestiamo, eh? Certo, siamo arrivati al caso limite anche di espellere un alunno italiano, perché per noi non c'è distinzione. Dopo finisco con un esempio quando si dice integrazione. Ragazzo marocchino che mi dice... Io prof sono andato in vacanza in Marocco, per fortuna che c'era, com'è che si chiama lì la telecamera sul... la webcam dice, perché io chiamavo i miei amici a Cremona, che là cioè, c'entrava più niente, cioè non c'entravo nulla. Ecco, l'ultima cosa invece mi sembra, meno personalmente, di ringraziare in questo caso il vice sindaco e mi auguro che esporti questa tipologia di commissione perché ritengo sia giusto confrontarsi su queste cose. Devo dire che questo assessorato l'ha sempre fatto, perché solo questo assessorato lo fa, solo, e mi fa piacere, perché ritengo che questo sia il ruolo anche dei, ripeto, dei consiglieri, cioè non solo di andare là, secondo me, giù su litigare o meno. Mi auguro che esporti dopo 2 anni di amministrazione questo metodo, perché tanti protocolli o tante cose personalmente non le so, perché poi non vanno nemmeno sui giornali, perché se non ci fosse stato il discorso qui, ecco, mi piacerebbe che questo venisse fatto anche in altre commissioni, dove noi su tante progettualità, su tanti finanziamenti avuti, tanti, lascio stare Legami o Legami, che sono 1,5 milioni di euro sul territorio, mi piacerebbe ogni tanto sapere dove vanno a finire, a cosa servono, cosa che non avviene, perché di soldi Fondazione Cariplo al Comune di Cremona, dico Fondazione come la Regione, ne ha dati tanti, e se li mettiamo in fila, benissimo, voglio vedere però i risultati, perché semplicemente vedere le strisce per terra con scritto il progetto è troppo poco, e vedere anche il rapporto soldi, numero di persone, e quale numero di persone in quali contesti, perché ritengo, come è stato fatto adesso, che apprezzo davvero e mi sembra giusto, in altri contesti non avviene, perché lì c'erano tanti collegamenti con altri assessorati. Visto che il sindaco ha sempre portato avanti questo discorso di sinergia, mi piacerebbe vederlo, perché qui almeno partecipano 2-3 assessorati su questi progetti. Ok, capofila sarà questo, però avrei anche altre domande, perché io posso sapere tante situazioni, mi stanno bene queste risposte, le condivido anche, però altre risposte, ok?
Grazie. Un attimo, ci sono le prenotazioni, consigliere Lipara, e dopo facciamo tutti gli altri interventi. Prego.
Sì, grazie. In realtà non volevo intervenire, essendo parte, in senso sono dipendente di uno degli enti citati all'interno di questo progetto, e quindi non parlerò minimamente del progetto, anche se non mi occupo in realtà di questa, perché purtroppo, mi viene da dire, non lavoro più con il DDF da diversi anni, lavoro solo con gli adulti, che talvolta chiamo adulteri, insomma, quindi non ho più il piacere di stare con i ragazzi. Però ecco, mi sembra importante però dare un contesto un po' diverso alla questione, perché poi tanti di questi progetti nascono da magari sperimentazioni embrionali all'interno di altri progetti che invece ho seguito, e in parte ho anche il vanto di avere portato io a Cremona per primo nel settore della formazione professionale. E anche il progetto di alfabetizzazione, tra l'altro, nasce da un percorso molto antico che la dottoressa Tonelli si ricorda, insomma, quindi credo che siano anche questi pezzettini di strumenti di conservazione anche, no? Io credo che sia importante sempre infilare quanto di buono c'era nei progetti, e questo, in questo rispondo anche un po' al consigliere Amore quando dice sì, poi voglio vedere i risultati. Io credo che i risultati di alcuni progetti precedenti stiano dentro ad alcuni dei valori e dei meccanismi che funzionano dei progetti che si presentano adesso. È un sistema questo che a scavalco delle diverse amministrazioni, però questo settore ha sempre coltivato, sempre mantenuto, e su cui sempre mi pare, da operatore lo dico, molto puntato, proprio per riconfermare quello che funziona e tutte le volte cercare di mettere le risorse che servono laddove si riteneva che ci fossero dei punti di miglioramento. Quindi questo credo che sia già di per sé una risposta e un valore indiscutibile. L'adesione, il tal l'ha già detto, quindi non ci spendo tante parole, l'alta adesione delle scuole, degli enti di formazione a questi progetti, lasciate che ve lo dica sempre un operatore, è di per sé un indicatore di efficacia di quella roba lì. Nessuno ha tempo da perdere e nessuno ha risorse da sprecare in un contesto in cui l'accesso alle risorse, soprattutto per gli enti privati, in questo caso sempre più difficile. Quindi l'obiettivo chiaramente è il target del progetto sono gli stranieri. Io eviterei la polemica, perché gli stranieri sì, gli italiani no. Sappiamo perfettamente che il tema della dispersione è un tema che riguarda moltissimo, in realtà io poi non conoscevo queste statistiche che stanno alla base della scelta della regione. però in realtà il tema della dispersione è abbastanza trasversale e che la tendenza in qualche modo ad orientare verso determinati indirizzi, non parliamo di scuole specifiche, ma verso determinati indirizzi che poi secondo me un po' malamente Zanardi sintetizza con c'è chi fa di contro, non lo so, c'è chi usa la zappa. Adesso per carità si parla sicuramente di, diceva anche benissimo la dottoressa Toninelli, di competenze diverse, di intelligenze diverse. Anche per zappare, e notiziona, anche per fare un muro oggi servono competenze che nell'Ottocento o anche soltanto negli anni Ottanta erano del tutto inimmaginabili, anche perché sono completamente cambiati i processi di lavoro. E quindi quello che poi ti chiede l'azienda non è la zappa, scusatemi la volgarità, è la persona che abbia la capacità di rispondere alle esigenze del mercato del lavoro di oggi, non a quello di una volta in cui si diceva non hai voglia di studiare, vai a fare il muratore, insomma. E qui io credo che la dottoressa Toninelli abbia lanciato però in qualche modo un messaggio, secondo me, importante che la politica poi deve saper interpretare, e quello lì è il lavoro nostro. Quindi è vero, in questa commissione si discute si discutono temi importanti, io credo che però le scelte politiche siano determinanti. Cioè io non voglio far polemica, però veramente quando si diceva guardate che la politica sulla refezione scolastica, sul costo dell'accesso alla refezione scolastica condiziona fortemente gli obiettivi, e beh, poi i risultati li raccoglie l'insegnante di prima elementare nel momento in cui gli arriva il bambino non alfabetizzato, perché sta a casa con una madre che probabilmente non conosce la lingua italiana perché non si è mai perfettamente pienamente integrata, con tutti i problemi che ne conseguono. E quindi le conseguenze sociali poi, condivido, sono il rischio che affronterà questa generazione, proprio questa generazione. E rispetto a questo stiamo ancora aspettando, se devo essere proprio sincero, e scusatemi qua la stoccata politica ci vuole, che la Regione se ne accorga, perché non è con questi finanziamenti spot, ma è con la volontà di prendere in carico in maniera consapevole il tema dell'accoglienza e dell'integrazione, visto che per esempio mi pare non siano mai stati in altri ambiti costituiti tavoli che le amministrazioni locali e gli altri enti e gli operatori per esempio del settore dell'accoglienza chiedono. Questo è un altro tema, ma questo è indice del fatto che una visione complessiva del tema integrazione e soprattutto gestione delle problematiche della seconda e della terza generazione, al di là degli spot sull'emergenza sociale, non ci siano. Grazie.
Grazie consigliere. Consigliere Schifano.
Sì, sarò molto veloce. Volevo sapere i numeri per quanto riguarda la dispersione scolastica sul nostro territorio e poi successivamente quanti alunni saranno interessati da questa progettualità, perché in base ai numeri magari si può anche ampliare di più, cercare di ampliare di più o fare altre progettualità che mirano a rispondere a determinate esigenze per fare in modo che poi le conseguenze non ricadano anche a livello sociale, perché credo che va fatto tutta un'analisi complessiva, se il sistema funziona bene poi alla fine si ripercuoterà anche negli anni successivi e non ci sarà nessun bisogno di continuare su determinate progettualità. Ma se invece si riscontrano ancora delle difficoltà, è necessario ampliare l'offerta, è necessario intervenire ancora di più per cercare di porre dei rimedi, perché altrimenti la soluzione sarà sempre deficitaria e di conseguenza sono anche convinto che vadano anche accertate quali benefici si ricavano da queste progettualità, perché concordo quando diceva prima anche il consigliere Amore, sinceramente è giusto avere anche un riscontro oggettivo come vengono spesi determinati soldi. Faceva l'esempio di Expo, però effettivamente tanti soldi messi sul piatto della bilancia, poi alla fine, ma scusate, a che cosa sono serviti? Facciamo un punto della situazione, vediamo un po' a livello anche tangibile, a livello anche lavorativo, che cosa hanno portato sul territorio. Ecco, credo che questa situazione possa essere anche una situazione adeguata per quanto riguarda questa progettualità, che credo che sia abbastanza innovativa e risponda alle esigenze reali dei nostri alunni.
Prego, dottoressa Toninelli.
Allora, veloce perché vedo che è tardi. Alla consigliera Amore ha ragione sulla questione della famiglia. La possibilità di svolgere questi laboratori nei quattro istituti che vi dicevo prima viene attuata solo per i ragazzi la cui famiglia sottoscrive un patto, per cui i ragazzi fra l'altro devono andare in un altro istituto, quindi c'è tutto un problema anche di responsabilità e tutto quanto, la famiglia deve sottoscrivere questo patto e aderire a questo tipo di progetto, non si fa se la famiglia non è d'accordo, quindi recupero dalla famiglia, colloqui con le famiglie e tutto quanto. Per quanto riguarda i dati che chiedeva, allora noi abbiamo visto in questi anni, come diceva il Vice Sindaco, noi abbiamo istituzionalmente le competenze per quanto riguarda l'assolvimento dell'obbligo scolastico e il numero dei ragazzi è decisamente aumentato. Stiamo arrivando a circa 50 ragazzi, sono segnalazioni molto alte rispetto a quello che venivano fatti gli altri anni. Tenete presente che spesso sono costituite da ragazzi che proprio vanno, emigrano, non si trovano più, insomma abbiamo dei dati precisi da questo punto di vista, perché poi le famiglie si trasferiscono per lavoro e tutto quanto. La rete che comunque istituzionalmente il Comune ha istituito comprende i servizi sociali, la polizia locale e noi, per cui tutta l'attività legata all'assolvimento dell'obbligo scolastico prevede l'intervento dei servizi sociali se i casi sono già stati seguiti, l'accertamento con la polizia locale, il nostro intervento, ultima ratio la denuncia in procura dei genitori non assolventi. Però spesso sono ragazzi che proprio spariscono. Ma l'intervento intende lavorare su quelli a rischio di, non quelli già persi, a rischio di. Quindi in questo caso anche qui vogliamo coinvolgere circa 50 ragazzi che provengono appunto dalle scuole medie segnalati secondo le caratteristiche, e il progetto dovrebbe riguardare almeno questi numeri. Quelli su cui abbiamo già lavorato anche ragazzi italiani 2 anni fa, stiamo monitorando in questi 3 anni il proseguimento, quindi stiamo curando quanti sono stati promossi poi dalla scuola media, quale percorso stanno facendo, una buona metà sono ancora iscritti a un istituto, a un centro di formazione professionale, è un bel risultato essere ancora iscritti e proseguire. Quindi anche su questi svolgeremo questo tipo di monitoraggio per capire effettivamente quanto costa a ragazzo e che successo avremo, insomma.
Grazie dottoressa Toninelli. Poi ho visto che comunque magari ne abbiamo parlato oggi in commissione, magari posso convocare una commissione sull'ordine del giorno, magari su ATS Expo, su stato dell'arte della progettualità realizzate. Magari invito anche l'assessore Andrea Virgilio e magari apriamo il dibattito in questa commissione. Va bene, vi ringrazio, vi auguro una buona serata.